C'è un principio che i protestanti ammettevano che era l'aut-aut. Il mio principio è et-et, non aut-aut, no. E-e. Quindi è religiosità che emerge per questo intervento di Dio, che può essere quando mi ha creato, che poi matura in fede, che è un'espressione alta della religiosità, io penso. Chiaro che se poi per religione si intendono altre cose, allora si può dire non è una religione ma una fede, insomma, ma questione un po' di dare. Allora, a questo punto, io stasera vi espongo solo brevissimamente un po' i percorsi che noi dovremo fare. Quindi c'è questo, dicevo, primo momento che possiamo chiamarlo così, il nostro percorso, teoria della parola. Questo sarà il momento perché la parola può essere spesa in tanti sensi. Poi la parola però non è solo quella per fare, ma è anche quella di eventi. Allora passeremo un momento alla teoria degli eventi fondatori di Paolino, che ha detto molto bene Mancini nella filosofia della religione sacra, anche lui si è scritto. Sa che all'esame sarà interrogato
su Mancini.
Ricordo che diceva il nostro professore a Roma, nunc, ora nella scuola è tempus misericordia, tunc in esame è tempus giustizia. Dopo la teoria degli eventi fondatori, quindi che collegano tutto questo, c'è un momento in tutta questa parolità, eventi, che è la concentrazione di tutto questo cammino, ed è la, anche credo per avere una frase marchiana, concentrazione cristologica, cioè lui è parola ed evento insieme. Allora a questo punto dovremo fermarci un momento, concentrazione cristologica. Nella pienezza dei tempi, dove il silenzio intelletto, c'era la liturgia di bene, perché la sapienza di Dio, ma prende tutti i filoni che dovremmo vedere un po' della sapienza, del qua, questa parola che si esprime praticamente, narrativamente, sapienzialmente, salvo. Questi momenti, teoria della parola, teoria degli eventi fondatori, con concentrazione cristologica, dicevo prima, è vivente, non è qualcosa che starà, prima si diceva il deposito in fidei, no? Cioè il deposito si va a fine, ma è qualcosa che vive, che fermenta perennemente. Allora per poter capire questa teoria della parola, dal punto di vista cristiano, e qui ci differenziamo di nuovo un pochino, spero poi ci incontreremo con i musulmani, è la teoria della paradosis o tradizione. Mi metto anche la parola greca perché è più importante.
Questo se lo intendiamo ci avviciniamo, aiutarci. Non ho capito, Franco.
Non ho capito se in questo punto ci possiamo avvicinare o allontanare.
Qui, in un momento, ci allontaniamo perché in parecchia teologia musulmana c'è la fisica. Non si può, come da noi, buttare il versetto del Vangelo. Ma non lo si vede vivente che verme che cresce o che diminuisce nella storia. Però si spera al cielo di avvicinarci, perché loro c'è un patto, ma lì per il momento abbastanza interessante, che potrebbe dare la parte, perché ci siamo inferiori a vedere l'evoluzione. Quindi in questo momento doveva per mostrare che si era sposato, perché un attimo, a un certo punto si è innamorato di una fanciulla e gli ha detto, vabbè, faccio sempre fede, poi che la quale fanciulla e la moglie di un suo figlio. E lui dice no, posso, ma questo figlio era un servitivo. Allora il teologo mi ha detto, tu ripudialo come figlio. Allora a questo punto tu puoi sposarla. Ora, il fatto non è molto edificante, è molto difficile. Però quello che soggiace penso nella mente di questi teologi c'era che i versetti del Corano potevano essere in qualche modo interpretati. Ora, che poi li interpretassero male, questa è un'altra cosa, però il principio che contava che non aveva la fisica. Dunque, teoria della paradosis, come si è espresso, o tradizione, noi la chiamiamo oggi nella nostra lingua, che però è molto pericolosa perché la tradizione di questi anni passati è diventata una specie di fissazione. Questa è una tradizione, quindi non si muta. Mentre la parola paradosis, che ha poi generato la parola tradizione, e la tradizione è proprio un trasmettere e non un bloccare. Quindi la tradizione è un movimento continuo. Però è l'alveo, direi, il fiume che porta quest'acqua, è il cammino del fiume con la tradizione, bisogna che vada, appena bloccato, può diventare uno stagno, può diventare una diga, non so dove si fa il lago, ma non è più questo fiume. Quindi questo sarà. Questo ci tratterrà, io penso, di la marcia. No, in modo che a questo punto noi abbiamo la comprensione di quell'evento che è il cristianesimo nella sua caratterizzazione generale, no? In quello che io posso chiamare il minimo o massimo comune denominatore, cioè ciò che da tutte le parti investe il cristianesimo. In filosofia, per esempio, faccio un esempio tanto per farmi capire, in filosofia, almeno per noi che sappiamo la filosofia, poi ci sono tutti questi vecchi e nuovi che non la sanno bene, espongono un'altra filosofia, ma per noi cos'è il punto da cui tutto prende una sua colorazione? Che tutto è essere. Parmenide poi ha esagerato un po' questa parola, ma una parola è essere, un cielo è essere, questo essere può essere poi assoluto o non assoluto, però non ci può, non puoi nemmeno riuscire a pensare una realtà che tu non la debba denominare un essere. Anche l'ens logicum, cioè quello che non esiste, anche il futuro o il futuribile stesso, io lo penso come qualcosa. Totion, diceva Aristotele. Allora, questo quando io dico il punto che caratterizza l'universo tutto, l'esistente tutto, oggi, domani, sempre, eccetera, è l'esche. Sia essere, quindi questo è come un colore che tutti hanno, o meglio come un cuore che palpita da tutte le parti, allora questo essere dalla mia filosofia che caratterizza poi quella forma dell'essere particolare che è il cristianesimo è la parola di Dio. che poi deve essere spiegata come eventi, e in Cristo lì c'è l'essere per eccellenza, e poi Vico deve camminare lungo la storia. Se non è chiaro mi rispiego, ma vorrei che intanto poi ci ritorneremo spesso su questa espressione, quindi verrà chiaro insomma successivamente, però bisogna capire bene che io devo giustificare e fondare il cristianesimo, devo allora trovare qual è la caratteristica fondamentale. Se io riuscissi a giustificare e a fondare questo, allora posso dire alla fine del mio discorso, io sì, devo accettare questa forma di esistenza. Poi posso anche dire, ma in questa forma di esistenza c'è il mistero della Trinità, che io proprio non posso accettare. Vero, questo avviene susseguentemente, bisognerà, andremo da padre Fazzaro e vi spiegherà lui come si deve fare accettare la Trinità e capire, non è più compito mio poi questo. Però ci possono essere dei punti qui e là, ma questo uno può dire è tanto scuro che io non riesco a capire, un conto uno rifiutare. Mi pare un po' strano rifiutare tutto rifiutando un punto. Può dire, vabbè, in questo punto lo prendo scuro e pazienza, eccetera, cioè, sono come un amico. Cioè quel punto lì che non ho mai visto bene, se poi è proprio fedele nella bici. Però insomma c'ha tante belle qualità che tutto l'insieme, quel punto pazienza. Quindi dicevo, questo è il primo momento, chiamiamolo così, del nostro lavoro, dopo le introduzioni che abbiamo fatto, e poi questo ha queste quattro tappe fondamentali. Allora, si parte da un gran principio generale, che è questo. Il cristianesimo, la teoria in cui avremo visto dalla parola, vuole essere accettato e vissuto solo se c'è la ragione che convince che deve essere accettato. Cioè il cristianesimo esige quando si presenta, non è questo, il cristianesimo ha in sé l'esigenza di essere accettato vedendo le ragioni per accettarlo. Quindi questo annuncio fatto in parola porta in sé l'esigenza che deve sempre essere rispettata, che può e deve essere accettato se si vede che si deve accettare, va bene? Quindi deve avere una ragione probabile, vuole, io lo accetti se c'è una ragione, se no per onestà ti dice tu non devi essere. Teoricamente potremmo tradurlo, se vuoi vieni e segui, ma se vuoi, questo volere non è solo un volere così mi piace o non mi piace, ma ho la ragione per volerlo. L'espressione che San Tommaso e Sant'Agostino adoperano perennemente tante volte nei loro scritti è: non crederei se non vedessi che devo credere. E direi che potremmo ancora aggiungere: non crederei e non posso e non è dignitoso credere se non vedessi che devo credere. Allora il compito della teologia fondamentale è molto importante. Ora non allarmiamoci, perché non sono solo quei tre o quattro che hanno visto proprio fino in fondo le ragioni per cui uno può avere anche una ragione, ma di questo parleremo, che è una ragione soggettiva, che per lui va bene, per tutti gli altri non va bene. L'ho già detto una volta, mi pare, se io dicessi oggi a me stesso mio padre era così, mia madre era così, mio nonno era così, vuol dire che loro, che erano così cari, così buoni, così onesti, hanno visto che dovevano credere, allora per me va bene dover credere, è una ragione di dover credere. Quindi non ci sono solo le ragioni che si portano in teologia fondamentale, ce ne sono altre. a me va bene tutto, basta che siano umane. Mi fa un po' più fatica, per esempio a me, il titolo, non dico la realtà, ma il titolo di un libro di Frossard, Dio esiste, io l'ho incontrato. Vabbè, uno dice, vabbè, che l'ha incontrato, tutti gli altri non l'hanno incontrato. Però al di là di questo, non mi pare una ragione, per cosa vuol dire l'ho incontrato? Bisogna ancora vedere, ma ora i titoli si danno anche per far vendere i libri. Però in questo, allora, dicevo, avete scritto il momento di chiarificazione di questa identificazione fondazione, no? Così come l'ho espressa, vi ho detto, no, la frase che richiama di più tutto questo è non crederei se non voi vedete il credo. Non solo è bello credere, non solo è giusto credere, non solo è opportuno credere, perché poi la scommessa di Pascal in fondo, no? Ma perché sento che devo credere per rispettare la verità, per rispettare me stesso, per rispettare la storia, per rispettare tutto. Cioè, ora, in questo ci sarà una costellazione di motivi che inducono a giustificare e a fondare. Però ce ne sarà, non dico uno, ma tutta questa costellazione farà una luce che mi indurrà a dire devo credere, se si riesce, che latinamente anche si chiama sufficiens inductivum, cioè la luce sufficiente per indurre. Fin qui va bene? Sufficiens inductivum sarà detto questa giustificazione fondazione di un chiarito, una costellazione. La costellazione vuoi fare un raggio, una fiondata di luce che chiamo sufficienza induttivo. Ecco il sufficiente motivo che induce a credere. Allora alla fine della teologia fondamentale, se il professore ha fatto bene, non potete scontare, se gli studenti hanno fatto bene la loro parte, dovrebbe arrivare a questo diritto pratico, pratico. Io sento che è mio dovere credere. Ma questa visione a me, cioè questa proposta, quindi il giudice si diceva, praticamente anche qui, dato che il latino sintetizza sempre tutto, iudicium credenditatis, iudicium credibilitatis, vuol dire che io scopro nel cristianesimo una credibilità che rispetta la mia intelligenza, la mia libertà, promuova la mia, questo è iudicium credibilitatis. Poi c'è iudicium credenditatis, devo credere, no? Credendum est, bisogna credere. Quando chi era quello là che diceva delenda Cartago, Cartagine messe delenda, si deve distruggere Cartagine. Catone famoso, le reminiscenze, diciamo. E così noi diciamo, devo credere. A questo punto tutto ciò che l'uomo, la teologia, eccetera, possono fare, se lo sanno fare, ripeto, non sempre si fa, non può più fare niente. Il passaggio dal giudicio credenditati, cioè devo credere, al credere, ergo credo, questa volta nel mistero, nell'anima, nella volontà, nel rapporto con Dio, dove noi non possiamo più dire. Quindi di per sé la teologia fondamentale non può portare al credere, ma al giudizio che si deve credere, questo sì, che è onesto, che è bello, che è doveroso, che è possibile, che si deve. L'atto di fede, lì non possiamo dire, però da questo non si può concludere che allora la teologia non serve, teologia fondamentale a niente. perché con gli udicium messe credenti fa parte poi, anche se non è tutto, però fa parte del credo, non è solo una porta che sta fuori, un prodromo. Quando io dico credo, posto in quest'ultima mia affermazione anche il dovere che sento di credere, però il dovere che sento di credere non è tutto l'atto di credere, questo nessuno può far germogliare se non dal profondo della sua coscienza in un rapporto con Dio dove nessuno riesce a entrare assolutamente. Il dicium fidei, e può cominciare anche con quello che anticamente chiamavano initium fidei, no? Quell'atto appena aurorale del credere, che io penso tanti uomini portano in sé anche verso il cristianesimo, che non è ancora la pienezza del credere, però che non dobbiamo certo né dimenticare né disprezzare, perché bambino diventerà uomo, però non bisogna ammazzarlo perché non è ancora uomo, insomma, se lui crescerà farà i suoi passi. E a questa conclusione, direi, noi passeremo poi attraverso un po' anche la testimonianza, non so, i miracoli, la risurrezione di Cristo, queste sono poi tutta quella, come si può chiamare, quella costellazione di luci che mi fanno arrivare a questo giudizio ultimo per cui io debbo credere, questo sufficiens inductivum, che vuol dire la ragion sufficiente che induce, che non è una ragione fatta di un pezzettino solo, ma che è fatta di tante ragioni messe insieme. Oggi nella Chiesa, e anche ieri, ma non vantieri, c'è molta sfiducia su questo lavoro della teologia fondamentale. Mentre da una parte gli uomini sentono che hanno bisogno, per accettare seriamente, una motivazione, ripeto, può essere poi partire da una costellazione, prendere due o tre stelle, non tutte le stelle, diventare sufficiente induttivo, questa è un'altra cosa. Però non credono che il sapere, la riflessione possa portare veramente a essere più onesti con la verità che si annuncia, più onesti con la propria intelligenza, a cui non bisogna mai dar niente da bere, ma deve verificare sempre tutto. Questo è un dovere che l'intelligenza ha. E quando io sento dire, vabbè, ma intanto io la fede ce l'ho, cosa sto lì a giustificare? No, il giustificarla, il fondarla è un rispetto che tu devi con la verità che ti è venuta e a te stesso, alla tua intelligenza, perché questo sufficiens induttivo deve rispondere a tutte le mie esigenze onestamente critiche, non la critica per la critica. Io ho delle esigenze di una logica, per esempio, ho esigenze che quello che mi viene dato a un certo punto possa non essere contraddittorio. Questo non significa che sia chiaro, può essere l'oscurità più grossa, ma quella la accetto. Ma se è contraddittorio non potrò mai accettare che insieme la parte sia minore del tutto e che nel contempo e nello stesso tempo sia maggiore del tutto, per la contraddizione che non consente, diceva Dante. E così anche del credere deve avere questo rispetto, e questo lavoro di giustificazione, di fondazione, per un momento della teologia fondamentale, io penso che dovremmo viverlo come atto di adorazione verso la verità che merita questo sforzo dell'intelligenza umana, che merita quindi di mettersi e disporsi nella maniera migliore per onorarla, e insieme un rispetto per me, per la mia intelligenza, ripeto, per cui non si deve dare niente da bere all'intelligenza, bisogna o documentare o dimostrare o evidenziare, perché c'è anche l'evidenza, insomma ci sono tanti modi per convincere un'intelligenza, però quando si dimentica questo momento io penso che si fa torto a quell'enunciazione evangelica e insieme si fa torto anche a noi stessi. E perciò io so già che alla fine noi avremo tracciato solo le linee fondamentali di questo iudicium credenditatis, però per tutta la vita dovremo sempre tentare di essere disponibili a questo fatto. Non crederei, questo è fatto, non crederei se non vedessi che devo credere. Ripeto, questo debbo poi può essere costruito in molti modi. Ho fatto l'esempio, uno può aver avuto un'illuminazione particolare. San Paolo ha avuto a Damasco, su questa via, questo voce che l'ha travolto, per cui direi come quando io apro una porta e vedo la luce, il sole, è inutile iniziare a fare una dimostrazione se il sole esiste o non esiste, mi ha colpito e basta. E così può essere per alcuni, nella norma bisogna che io faccia questa fatica e questo lavoro, nella norma poi ci sono i prediletti, i privilegiati, non so come chiamarli, che possano avere queste folgorazioni. È interessante nell'iconografia tradizionale che le primissime iconografie di questa conversione di Paolo sono sempre con Paolo così, e poi man mano vengono così, perché prima era l'orecchio, poi è venuta questa folgorazione nella luce, nella tradizione pittorica, quindi è proprio una teologia che cambia. Dici. Sì,
c'è il passaggio dal dover credere al credere, no? Sì. In questo passaggio, diciamo, quest'arco c'è l'illuminazione che poi varia come l'arco della propria vita. Lei ha messo la teologia fondamentale, la giustifica tra il dover credere e questa illuminazione. Poi all'inizio aveva fatto una prefazione con la teoria della parola.
Sì.
La teoria della parola che è la base, insomma, che poi tutto questo edificio culturale. Ecco, questa teoria della parola, nell'arco che ha fatto lei, quando scaturisce, quando nasce, dall'illuminazione in poi, oppure può essere a posteriore rispetto? Vuoi farla dire?
Direi che è insieme e dentro a tutto il percorso. Perché, questo poi lo diremo, no? Quando cominceremo questa teoria della parola, per me il fatto d'essere uomo, il fatto di esistere, è già una parolità che comincia a esprimersi, poi avrà la sua concentrazione in Cristo. Allora già tutto questo è presente e quindi segue tutto il percorso. Quando io ho detto, dopo aver detto debbo credere, dico credo, allora direi in quel momento, che dopo tanto cammino insieme viene il matrimonio più profondo, anche se prima la mangia insieme, tra questa parola e che è evento di Cristo e me. E quindi la fede diventa la nuova vita. Perché? Perché oramai ho sposato in una maniera, diciamo, indissolubile, se io non mi ritiro, il Cristo, il quale salva, in cui non c'è più condanna, in cui, come dice il Concilio di Trento, non ci può essere giustificazione se non attraverso quest'atto di fede. E questo Lutero l'aveva per conto suo sviluppato diversamente, dice justus meus ex fide vivit, è la fede, è questo momento che diventa poi, io il credere, poi quest'anno c'è già parecchia materia qui, sarebbe ancora da continuare invece poi sul momento del credere, perché fa ancora un po' parte, almeno per qualche passo, della teologia fondamentale, ma in genere lo demando al secondo anno e faccio un semestre solo per avere un po' più tempo da dibattere le varie questioni. Sì. Però è chiaro che fin dall'inizio, però poi viene questo incontro che i mistici chiamano appunto lo sposalizio, il credere è questo. E difatti Tommaso d'Aquino, che è sempre così preciso, dice actus credentis non terminatur ad enunziabile sed ad rem, cioè non si ferma agli enunciati, arriva là all'incontro con Dio, certo un Dio ancora nell'oscurità della fede, però sono abbracciato, diciamo meglio, da Dio, in modo che tutto sia rigenerato in me, ma non perché l'uomo vecchio, nel senso di creaturale, non nel senso di peccatore, se ne vada, ma perché questo sia rigenerato, perché la creazione diventi già in inizio la creazione nuova. Quando Pietro dirà ci saranno cieli nuovi e terre nuove, credo che parli solo metaforicamente, questa terra, questo cielo saranno nuovi, splendenti, e siamo avvolti, per esempio, proprio dalla morte di San Paolo anche ai Romani, no? Siete morti con Cristo nella fede e siete risorti con Cristo, cioè morto il seme infallibile del peccato, resta ancora la scoria del peccato, la concupiscenza in noi, ma la radice è tagliata e lentamente allora viene la risurrezione. Io fino alla morte cammino in questa distruzione della vecchia dimora perché si costruisca la nuova dimora, quella dei cieli, come dice il prefazio dei defunti. Quindi è sempre, no? Quello che, e ora abbiamo finito, ma quello che mi preme, ma su questo tornerò varie volte, quella parola che io ho detto, questo iudicium credenditati, cioè vedo che debbo credere, quando io faccio l'atto di fede non resta fuori dalla porta, ma entra a far parte di un momento del credere, il quale porta in sé anche questo sentire di dover credere. E questa è l'importanza che Dio dà al nostro pensare, come ci chiama veramente fin dall'inizio a collaborare con Lui, a costruire l'atto di fede. L'atto di fede è grazia e dono, ma Lui ci chiama a costruire questo dono insieme. E questa per me è una delle cose più grandi che l'uomo possa fare sulla terra: fa cattedrali, fa pitture, fa amicizie, fa poesie, fa figli, fa... ma la cosa più grande è certamente fare quest'atto di abbandono in Dio e del lasciarsi abbracciare da Dio. E che sfide nostre, e che vittoria nostra, dice San Giovanni nella seconda lettera, mi pare, questa è la nostra fede, questa è la nostra vittoria, quando riusciamo a farlo veramente. È molto bella la teologia fondamentale, più bella che tutte le altre parti della teologia.